Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati del primo trimestre 2021 di Biper Banca. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Piero Luigi Montani, amministratore delegato di Biper Banca. Dottor Montani, prego.
Buonasera, benvenuti a tutti i partecipanti. Io sono qui insieme al CFO Roberto Ferrari, responsabile della pianificazione e del controllo Alessandro Simonazzi e l'investore elettro Fabio Pelati. Prima di passare la parola al CFO per l'illustrazione in dettaglio dei risultati, io sono qui da 12 giorni. Vorrei innanzitutto ringraziare chi mi ha preceduto, in particolare Alessandro Vandelli, che è qui al mio fianco, per l'impegno che ha profuso in una fase di crescita insieme a tutti i colleghi, fondamentale per il gruppo Biper. Come sapete, si è chiusa nel primo trimestre l'integrazione, che è avvenuta con successo nei tempi stabiliti, delle 587 filiali e punti operativi di UBI, acquistate dall'Istituto San Paolo, che ha permesso di rafforzare il posizionamento di tutto il territorio nazionale. Oggi la banca è presente praticamente in tutte le regioni d'Italia, eccetto dalla Val d'Aosta, e in 9 regioni a quote di mercato sportelli superiore al 7,5%. Le regioni in cui siamo presenti sono nell'ordine la Lombardia, la Sardegna, l'Emilia-Romagna, le Marche e la Campania, a seguire tutte le altre regioni. E con l'integrazione di queste filiali abbiamo raggiunto 4 milioni e 100 clienti, che sono i 1 milioni e 400 di UBI, che si aggiungono al 2007 di Biper Banca. Abbiamo adesso complessivamente 18.234 dipendenti e siamo presenti con 1.857 filiali. La crescita dei volumi ovviamente è stata rilevante e a questi si aggiungeranno nel mese di giugno l'integrazione degli altri 33 punti vendita che piglieremo d'intesa e cubano masse che adesso non sono ancora presenti nei numeri che verranno illustrati, una raccolta indiretta di 3 miliardi e mezzo, impieghi clienti per 1 miliardo 4 e 130.000 clienti. Complessivamente sono entrati come numero di dipendenti in questa banca 5.100 dipendenti, di cui 350 hanno già aderito al piano esodi d'intesa e sono già stati accantonati i costi per l'esubero. I numeri sono sicuramente molto buoni, la raccolta totale è pari a 255 miliardi con una crescita del 37,8%, di cui 160 miliardi di raccolta indiretta. I finanziamenti netti sono pari a 75 miliardi con un più 45%. Positivo anche l'andamento reddituale. Chiudiamo con un utile del periodo di 400 milioni, con un incremento, alcun incremento hanno contribuito sia il ramo di UBI e altre significative poste. Nell'ordine il badwill positivo per 781 milioni, l'impairment negativo per 230 e a seguire costi di integrazione a 83,4 milioni e rettifiche addizionali a 260. Le rettifiche complessive sono state di 420 milioni circa, 260 sono quelle che sono state addizionali, quindi quelle che sono servite per migliorare ancora di più prudenzialmente gli accantonamenti. L'utile pro forma del periodo all'ordine delle imposte è di 105 milioni. I proventi operativi netti sono tutti in crescita, ammontano a 757,7 milioni e quello che è interessante è che vediamo per la prima volta una componente di gestione denaro e di servizi che si sta praticamente pareggiando. Il costo del credito è annualizzato di 222 bips, ma questo anche per effetto delle rettifiche, escludendo le rettifiche di 84 bips. Buono anche l'andamento della qualità del credito, l'NPE ratio lordo e netto rispettivamente scendono a 5,9 e 3,1. In effetti sarebbe leggermente superiore perché abbiamo preso il risultato all'inizio di aprile, in quanto una cessione di 190 milioni di euro, che di fatto si è conclusa a fine di marzo. Si è operativamente chiusa nella prima decade di aprile. Le coperture sono sicuramente anche queste interessanti, si sono mantenute su livelli importanti, complessivamente i deteriorati sono coperti il 49,5%, con un'apertura sofferenze 57,8%, gli incagli, gli UTP 42,2%. Il default ratio denota da 5 anni un progressivo calo e scende ulteriormente dall'1% di dicembre allo 0,7%. Buono anche il livello del capitale, il CET1 al 13,42%, con un buffer importante rispetto al requisito regolamentare dello SREP. La liquidità, come sapete, è sicuramente anche qui molto abbondante, l'LCR al 200%, la soglia regolamentare al 100%, abbiamo un buffer di liquidità di quasi 29 miliardi in più. Un accenno veloce anche per quanto riguarda le moratorie. Le moratorie erano a dicembre nell'anno, per quanto riguarda la sola BPER, di 11 miliardi e sono scese a fine anno a 7,2. Complessivamente, includendo anche UBI, saremmo a 16 miliardi, 11 più 5 al 31,3, ma quelle attive al 31,3 erano 8,1 miliardi. La cosa incoraggiante è che da una verifica che la banca ha fatto a partire da aprile abbiamo notato che le insolvenze del comparto sono veramente molto marginali, assommano complessivamente a circa il 4%, che si sono riferite principalmente per 2/3 alle imprese e 1/3 ai privati. Le aziende di questo comparto con rating peggiore, quelli che vanno dall'8 al 13, anch'esse rappresentano un'entità inferiore al 4%, quindi direi che al momento di segnali negativi non abbiamo, resta comunque il fatto che su questo si presta una grande attenzione. Tanto è vero che per quanto riguarda le rettifiche addizionali, mi preme sottolineare che dei 266 milioni di euro, 170 rivengono sostanzialmente da aggiustamenti che abbiamo fatto nelle stage 1 e nella generica. Questa testimonianza del fatto che si è avuto una grande attenzione sia a valutare eventuali piccoli scostamenti in negativo, aumentando quindi le masse, e in seconda battuta rivedendo in maniera più restrittiva i modelli. La copertura degli stage 2 passa dall'1,9, mediamente era 1,7, 1,8, 1,9, passa al 2,40. Per quanto riguarda invece i finanziamenti garantiti dello Stato, siamo al 31-12, eravamo a 3,5, adesso passiamo a 6 miliardi e 1, 4 miliardi e 2 per quanto riguarda BPER, più i 2 miliardi circa, 1,9 per l'esattezza, di UBIBank. Complessivamente sul totale degli impieghi sono 6,6% al 31 di dicembre e 8,1% al 31 di marzo. Direi che il grosso l'ho rappresentato cercando di essere molto veloce, e passerei adesso la parola a Roberto che più in dettaglio e con più precisione di quello che posso fare io, visto il piccolo periodo di cui sono qua, sarà in grado di darvi delucidazioni e dettagli ancora più precisi. Grazie.
Grazie all'amministratore delegato, cercherò di essere anch'io estremamente sintetico. Due note metodologiche importanti. Allora, la prima è che il trasferimento del ramo ha avuto efficacia giuridica e contabile a partire dal 22 febbraio 21. E pertanto le grandezze economiche e patrimoniali al 31 marzo 2021 non sono confrontabili con quelle dell'anno scorso. Secondo aspetto, abbiamo completato il processo provvisorio di Price Purchase Allocation e da una differenza contabile o badwill contabile di 929 milioni, abbiamo avuto degli impatti negativi sui non performing loans di 338 milioni, positivi sui performing loans di 220, negativi sul valore contabile degli immobili di circa 20 milioni, negativi di 10 sugli accantonamenti a rischi e oneri. Pertanto il badwill post PPA è pari a 781 milioni,5 milioni. Rivedremo il numero poi quando guardiamo il conto economico. partendo dalla slide 7, andrò molto veloce vista anche l'ora, nel dettaglio abbiamo, l'amministratore delegato ha già detto di quanto è aumentata la raccolta totale. La raccolta diretta aumenta del 50%, l'indiretta, che include le polizze vita, del 32%. Importante il contributo del ramo, che vedete pari a 67,1 miliardi, anche al netto di quel contributo comunque la raccolta risulta in aumento del circa 1,5%. Guardando la slide 8 vediamo la raccolta diretta, vediamo l'impatto del ramo pari a 29,4 miliardi, è importante dire che la raccolta della clientela è pari a 90,3 miliardi, ed è composta prevalentemente oramai da conti correnti e depositi a vista. Forse è importante evidenziare che cresce ancora l'incidenza del segmento privati, che passa dal 59 al 62%. La raccolta istituzionale è aumentata, nonostante la forte liquidità che abbiamo. Abbiamo emesso un titolo senior di 500 milioni, tra l'altro un social senior a fine marzo, e questo con finalità MREL, chiaramente. Guardando la slide numero 9, è una slide secondo noi particolarmente importante, vediamo nel dettaglio il contributo del ramo, che è composto da 16,6 miliardi di risparmio gestito, 10,2 miliardi di polizze vita e 11 miliardi di raccolta amministrata. Due aspetti che vogliamo evidenziare e che sono secondo noi molto importanti: l'incidenza della raccolta gestita e della banca assicurazione sul totale indiretta passa dal 41 al 49%, l'altro aspetto importante è che il risparmio gestito è cresciuto dell'89% rispetto a fine anno, perciò un numero estremamente elevato, superato però dalla crescita della banca assicurazione, delle polizze vita. Importantissima anche la crescita netta della raccolta netta nel trimestre, che ha toccato i 786 milioni, di cui 610 relativi al comparto del risparmio gestito e 176 di polizze vita. Anche aprile è un mese che si è concluso molto bene, ed è la raccolta netta è sulla falsariga dei mesi precedenti. Andando alla slide numero 10, vediamo i crediti netti della clientela, siamo cresciuti a 75,4 miliardi con un impatto del ramo netto da PPA di 21,8, che sono composti da 21,2 di crediti performing e da 600 milioni di deteriorati. Abbiamo continuato a erogare nel trimestre anche erogazioni supportate dalle misure governative, le erogazioni sono state pari a 1,9 miliardi. A tale riguardo, alle misure di supporto e di sostegno concesse, passiamo nella slide successiva e vediamo, come ha già anticipato anche l'amministratore delegato, che le moratorie totali concesse sono pari a 16 miliardi, compresa anche UBI, il ramo UBI. Le moratorie totali al 31 marzo sono pari a circa 8,1 miliardi. Come abbiamo detto, non ci sono stati particolari deterioramenti sulle moratorie non più attive. Siamo cresciuti anche sui finanziamenti garantiti dallo Stato, dove siamo passati dai 3,5 ai 6,1, di cui 1,9 rappresentati dai garantiti del ramo UBI. Slide numero 12, e parliamo della qualità del credito, anche questa è una slide molto importante che testimonia i progressi che abbiamo fatto. Progressi che abbiamo fatto sia grazie all'impatto del ramo e anche alle cessioni finalizzate nei primi tre mesi, come diceva l'amministratore delegato, l'abbiamo proformato anche per una cessione già completata nel mese di aprile pari a 190 milioni di gross book value. Il dato che vediamo è 5,9 lordo e 3,1 netto, chiaramente in forte discesa nei 12 mesi da marzo 20 a marzo 21 proformato. La copertura rimane elevata, vicino al 50%, siamo al 57,8% sulle sofferenze e al 42,2% sugli UTP. Abbiamo, come detto prima anche dalla ministra delegata, aumentato anche la copertura dei crediti performing dallo 0,35 allo 0,50 a seguito dell'aggiornamento dei modelli di rischio credito, a cui sono stati applicati ulteriori margini di prudenza. Slide 13, sempre relativa alla qualità del credito, vediamo uno spaccato sullo stage 2. Vediamo che lo stage 2, che comprende anche il dato di UBI, è cresciuto a 9,4 miliardi, 12,9% sul totale, e come dicevamo abbiamo fortemente aumentato la copertura, che è passata dall'1,9 al 2,4%. Su questo voglio sottolineare che a fine dicembre abbiamo avuto un approccio molto molto prudente e conservativo. Le esposizioni con rating caratterizzate da rischio medio alto e appartenenti a ai settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, tipo ristoranti, alberghi, agenzie di viaggio, settori trasporti, tempo libero, eccetera, sono state classificate a stage 2 anche qualora non evidenziassero segni di deterioramento, proprio per avere un monitoraggio più puntuale, e allo stesso tempo abbiamo aumentato le coperture su queste posizioni. Slide 4, qualità del credito, anche su questo chiaramente vediamo il default rate, forse il grafico più importante è lo 0,7%, è chiaro che qua risentiamo positivamente, beneficiamo dell'effetto delle misure governative di sostegno, è artificialmente basso lo 0,7%, però è anche secondo noi frutto dell'attenzione che abbiamo messo sulla erogazione, sull'origination dei crediti. Allo stesso tempo abbiamo segnali positivi sul cure rate, sul danger rate, e un segnale particolarmente positivo sul tasso di recupero dei bad loans. Slide numero 15, portafoglio finanziario, lo stock è pari a 26,4 miliardi, è cresciuto di 1,7, siamo estremamente liquidi, perciò stiamo cercando di dare un rendimento alla liquidità che altrimenti viene reinvestita in BCE al tasso del meno 0,50. I titoli governativi italiani sono aumentati, ma aumentati diciamo in modo molto graduale. Le obbligazioni italiane, a testimonianza della diversificazione che abbiamo sempre seguito nelle nostre politiche di gestione del portafoglio, strategia di gestione del portafoglio, sono pari al 41% sul totale. La duration, siccome ci aspettiamo un trend di rialzo dei tassi, abbiamo abbassato la duration che era superiore a 3 anni, l'abbiamo abbassata a 2,6, tenendo conto anche delle coperture. Mi avvicino a chiudere, slide 17, guardiamo il conto economico. Guardando il conto economico vediamo quello che l'amministratore delegato ha già detto, un utile netto di 400,3 milioni, un utile al netto, cioè senza considerare gli impatti degli elementi straordinari, pari a 105,5 milioni. Cosa sono questi effetti straordinari? 83,4 milioni sono i costi legati al processo di integrazione, di cui 17,5 per il personale che ha seguito la migrazione ed è andato proprio fisicamente nelle filiali che sono state integrate il 22 di febbraio. 65,9 milioni invece tutte le altre spese amministrative, e anche, c'è anche l'impatto dell'imposta di registro per il deal di 11 milioni circa dentro le spese amministrative. Abbiamo 8,9 milioni di maggiori ammortamenti, principalmente dovuti al cambio del criterio valutativo dal costo ammortizzato al fair value per gli immobili, 260 milioni già menzionati dall'amministratore delegato di maggiori accantonamenti su crediti, 30,5 milioni sono per la maggior parte riferibili all'adeguamento della quota di profit sharing da corrispondere al fondo di risoluzione in esecuzione degli accordi connessi all'acquisizione di nuove tariffe SPA risalenti al 2017, e sono questi, li vedete nella voce accantonamenti netti a fondi e rischi e oneri. 252,9 milioni sono diciamo composti in questo modo, meno 230 milioni per le svalutazioni degli avviamenti, con impatto come sapete neutro a capitale, 22 milioni relativi al delta fair value legato al cambiamento del criterio valutativo. Alla fine arriviamo ai 781 milioni di cui abbiamo parlato prima del badwill provvisorio contabilizzato, a cui dobbiamo aggiungere il recupero fiscale da contratto sull'operazione da Intesa San Paolo, pari a 296 milioni. Come detto prima, l'utile lordo si attesta al netto delle componenti non ricorrenti a 105,5 milioni e lo riteniamo un buon risultato, tenendo conto che l'impatto del ramo lo abbiamo non su tutto il trimestre, ma su 37 giorni. Velocemente, margine di interesse, slide 18, vedete che margine di interesse, il dato è pari a 343,5 milioni, 291,7 sono riferiti all'attività commerciale, 29 al portafoglio titoli, che chiaramente denota un rendimento decrescente, abbiamo comprato anche titoli a tasso negativo, 31,8 è il contributo del TLTRO. Come sapete, a fine marzo abbiamo preso la quota residua per arrivare al rifinanziamento integrale concesso a BPER pari a 1,7 miliardi. Lo spread medio è in calo e il motivo del calo è non è tanto un calo commerciale, ma è un calo da portafoglio titoli. Una buona parte dei nostri titoli hanno in questo momento rendimento negativo e anche da reinvestimento della liquidità in BCE. Il contributo della componente FRS9 e FRS16 è in forte calo, ma questo lo riteniamo sia un aspetto positivo perché abbiamo ceduto una quota importante di sofferenza. Slide 19, commissioni nette, anche questa è una slide che riteniamo molto importante. Siamo arrivati a 328,1 milioni, di cui 138 da indirette polizze vita, 190 dal business bancario tradizionale. Nel dettaglio rileviamo come in linea con i nostri obiettivi di piano industriale sia cresciuto il peso della voce commissioni sui ricavi core, ci stiamo avvicinando al 50%. Abbiamo una forte incidenza come da piano industriale dalle commissioni da indirette polizze vita e il business bancario tradizionale comunque nonostante gli effetti, e questo è importante notarlo ed evidenziarlo, nonostante gli effetti ancora delle restrizioni alla mobilità che abbiamo vissuto in questo primo trimestre, che speriamo di superare molto presto, vediamo comunque un trend di importante ripresa. Commissioni nette, allora l'abbiamo detto, arriviamo alla slide 20 che è la slide sulla finanza, vado velocissimo, abbiamo avuto un trimestre molto positivo soprattutto per la buona performance dei mercati azionari, delle commodities su cui abbiamo aumentato il nostro investito e anche sui derivati su tassi perché abbiamo preso una posizione rialzista, la nostra aspettativa è che i tassi abbiano toccato i livelli minimi nel 2020 e che vedremo due fenomeni, tassi in rialzo sulla parte lunga della curva e un'inclinazione maggiore a punta della curva dei rendimenti. Slide numero 21, oneri operativi, abbiamo già detto abbiamo un dato di 546 milioni, non sono confrontabili con i trimestri precedenti per due motivi, il primo motivo è che il perimetro è cambiato dal 22 febbraio in poi, il secondo motivo è che abbiamo tutti i costi straordinari collegati all'integrazione. Abbiamo anche 1,7 milioni di costi legati all'emergenza sanitaria, anche questi speriamo che l'anno prossimo, in questo trimestre, siano un lontano ricordo. Il cost income del ramo di UBI è vicino al 50%. Rettifica altre voci alla slide numero 22. Vedete, come ha detto l'amministratore delegato, non ripeto, 222 basis point, l'ordinario di circa 80, il contributo all'SRF è pari a 31 milioni perché viene fatto sulla base dei volumi del passato, perciò non recepisce ancora l'aggregazione del ramo. Abbiamo detto prima l'impatto sul badwill provvisorio del processo di PPA e abbiamo parlato dei 296 milioni. Mi avvicino velocemente alla fine. Vedete la liquidità è molto ampia, abbiamo 29,2 miliardi di counterbalancing capacity, abbiamo 28,6 miliardi di liquidità disponibile fra liquidità ridepositata in BCE e liquidità e counterbalancing capacity libera. Sia l'LCR è il doppio della soglia regolamentare, superiore al 200%, l'NSFR è ben oltre il 100%, perciò sulla liquidità non denotiamo assolutamente tensioni. Ripetiamo che a marzo abbiamo portato a termine il tiraggio integrale del TLTRO, chiaramente per chiari benefici economici. Slide su capitale, 25, il CET1 ratio fully phased è pari a 13,42 con un ampio buffer rispetto ai requisiti SREP. Tra i principali effetti abbiamo 180 basis point al risultato di periodo, chiaramente all'ordo dell'impairment sul goodwill, sugli avviamenti. Abbiamo 41 basis point relativo alle riserve fair value OCI e alla rivalutazione degli immobili col cambio di metodologia di cui abbiamo parlato. Abbiamo 25 basis point perché non deduciamo più DTA e abbiamo azzerato anche le deduzioni e lo shortfall. Abbiamo un eccesso sia sui bonus che sul non performing. Abbiamo 50 basis point relativi all'attività di impiego, all'aumento degli impieghi, ma anche all'aumento del portafoglio di trading e anche, devo dire, ai derivati che abbiamo assunto per speculare sul rialzo dei tassi. L'impatto dell'RWA del ramo è pari a circa 430 basis point. Concludo con tre messaggi. Nonostante il difficile scenario esterno, ancora fortemente influenzato dalla pandemia, i risultati del primo trimestre mostrano un aumento della redditività operativa, sostenuto dagli effetti dell'integrazione del ramo, che ha contribuito a rafforzare ulteriormente la base clienti e la posizione competitiva di Beeper, come ha detto anche in premessa dall'amministratore delegato. Nonostante il completamento del processo di integrazione che ci ha fortemente occupato, abbiamo avuto un buono sviluppo commerciale. Chiaramente il fatto che l'integrazione sia superata ci permette di focalizzare le nostre energie e le nostre attenzioni sullo sviluppo commerciale e allo stesso tempo anche sull'efficientamento della base costi. Chiaramente manterremo, come ormai è da nostra tradizione, da nostro DNA, una fortissima attenzione sul miglioramento della qualità degli asset. Questo è un percorso, un processo che continuerà. Oggi Beeper è più grande e più solida ed è pronta ad accompagnare i suoi clienti in un nuovo percorso di crescita economica del Paese. Io vi ringraziamo della vostra attenzione e siamo, l'amministratore delegato ed io, a disposizione per la sessione di domande e risposte e anche gli altri colleghi che sono presenti. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Giovanni Razzoli di Deutsche Bank. Prego.
Buonasera a tutti, un paio di chiarimenti. Mi sembra che il primo sul capitale, sul CET, mi sembra che il CET sia sopra alle aspettative, anche alle guidance che ci avevate fornito in precedenza. Volevo sapere se potevate darci un outlook su fine anno, quindi se questo 13.4 eventualmente può essere un livello che può essere mantenuto o anche migliorato. Mi connetto poi a questo perché Roberto hai citato il passaggio dalla contabilizzazione degli immobili dal costo al fair value. Se puoi ricordarmi, scusa, il beneficio, visto che ci sono 41 ma c'è anche dentro la riserva sui titoli di Stato. L'ultima domanda, 260 milioni di euro di costo del credito one-off per diciamo aggiornamento delle policy, se potevate darci qualche delucidazione in più sulle ipotesi che avete fatto. E poi come ultima cosa volevo augurare buon lavoro al nuovo amministratore delegato.
Razzoli, buonasera. Allora, per quanto riguarda il CET1, confidiamo di mantenerlo su questi livelli, comunque ampiamente superiore al 13%. Quindi. Per quanto riguarda le altre domande, risponde Roberto.
Giovanni, ciao, buonasera, buon pomeriggio. Allora, la risposta sull'immobile, l'impatto netto da fiscalità è di 86 milioni sul capitale. Per quanto riguarda la domanda sulle rettifiche straordinarie, ci sono vari fattori. Abbiamo adeguato i modelli e abbiamo applicato delle assunzioni molto prudenti sulla crescita economica, ma molto prudenti. Abbiamo modificato le policy sugli haircut da applicare agli immobili, abbiamo aumentato il time value dei recuperi sulle sofferenze, e abbiamo, come abbiamo visto, aumentato le rettifiche sullo stage 2 in modo abbastanza deciso, tenendo conto anche della nostra policy molto prudente di passaggio da stage 1 a stage 2.
Perfetto, grazie.
Grazie a te.
La prossima domanda è da parte di Adele Palamà di UBS. Prego.
Sì, salve, grazie per la presentazione. Alcune domande. Allora, la prima sull'NII, vorrei sapere se ci puoi dare una guidance sull'evoluzione dell'NII nel 2021 e poi se è possibile avere la contribuzione per NII e fees da parte del ramo che avete acquisito. E poi la seconda domanda è sull'asset quality, volevo sapere se avete in programma ulteriori disposal di NPLs per quest'anno e se potete dare una guidance sul costo del rischio per il 2021. E poi la terza domanda sempre su asset quality e per quanto riguarda il portafoglio di moratoria, se è possibile avere lo split tra stage 1 e stage 2 dei loans in moratoria. E scusa, aggiungo anche un'altra domanda, se potete darci una guidance, un update di guidance sul tax rate. Grazie.
Io ne rispondo una sola che per quanto riguarda gli NPL, come previsto la banca aveva in previsione quest'anno di far uscire un ulteriore miliardo e confermo che questo sarà l'obiettivo di quest'anno e stiamo già lavorando per questo. Roberto, si vuol dire là?
Sul margine di interesse, sull'evoluzione diciamo del 2021, perciò post acquisizione anche del ramo Intesa, noi ci aspettiamo un margine di interesse trimestrale vicino ai 400 milioni, probabilmente anche superiore ai 400 milioni, questo di gruppo, perciò della combined. E allo stesso tempo anche sulle commissioni ci aspettiamo un dato superiore ai 400 milioni per avere un dato di proventi operativi di circa 850 milioni, probabilmente sopra gli 850 milioni. Sul stage 1, stage 2 adesso elaboriamo il dato e poi diamo una risposta. Grazie.
Sono Simonazzi, buongiorno. Sullo stage 2 della moratoria abbiamo nelle classi di rating più alte, quelle a rischio più alto, abbiamo un dato che è inferiore al 4%, quindi è molto contenuto. Abbiamo la prevalenza quasi totale di posizioni in moratoria nelle classi di rischio basso o medio-basso. Anche come settori economici è chiaro che pesano i settori più a rischio di questo periodo, però non c'è una... diciamo un settore preponderante rispetto agli altri.
Posso fare un follow up su questo? Si potrebbe avere anche il coverage sulla moratoria? Il coverage medio?
No, questo non ve lo so dire, lo approfondiamo poi ve lo mandiamo.
Va bene, grazie mille.
C'era un'altra richiesta sul costo del rischio 2021, cioè dei prossimi tre trimestri 2021, la nostra aspettativa è di essere nell'intorno dei 75 basis point, il costo del rischio.
Okay.
Grazie.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Andrea Lisi di Equita. Prego.
E buonasera a tutti, grazie per la call. Prima domanda, mi aggancio sul tema del costo del rischio per il 2021, l'aspettativa è intorno ai 75 bips, se si può intendere come core oppure già inclusivo di eventuali, se presenti ulteriori extra accantonamenti per magari facilitare le cessioni di NPL. E poi la seconda domanda era se avete un'idea della totale contribuzione delle systemic charges nel corso dell'anno. E poi abbiamo visto che nel primo trimestre Vipera ha fatto significativi costi di one-off per l'integrazione. Cosa dobbiamo attenderci poi per la restante parte dell'anno da questo punto di vista?
Allora, senta, per quanto riguarda il costo del credito previsto, diciamo che stazionario non sarà influenzato da nessun altro intervento. Per quanto riguarda invece i costi per l'integrazione, la massima parte dei costi si è concentrata nella prima parte dell'anno, quindi è evidente. Che non ci siano più costi di integrazione lo escludo, però non saranno tali da poter inficiare i costi che erano previsti. Qualche costo, se non altro, ci sarà per le 33 filiali di intesa che dovranno entrare nel mese di giugno. Però, come le dicevo prima, abbiamo parlato di 5.000 dipendenti e adesso stiamo parlando di un'integrazione molto modesta, quindi non le so dare il peso esatto, ma sicuramente molto, ma molto più basso. I costi maggiori sono già stati sostenuti e quelli che sono in previsione sono già stati previsti, comunque molto inferiori di quelli che ci sono stati nel primo trimestre.
Sì, la domanda sui contributi ai fondi complessiva per il 2021 arriveremo a circa 110 milioni di euro di contributi ai fondi. E sui costi one-off ha già risposto l'amministratore delegato, comunque ci aspettiamo un numero marginale.
Grazie mille.
Grazie a voi.
La prossima domanda è da parte di Andrea Vercellone di Exane. Prego.
Buonasera. Una serie di domande di tipo diverso. Sulle 33 filiali ex Intesa che andrete ad acquisire adesso nel secondo trimestre, tre domande. Se ci sono degli NPLs associati a queste filiali, credo di no, ma vorrei avere conferma.
Così sgombriamo subito il capo della prima.
Ok, quindi non ce ne sono. Se ci può dare l'ammontare delle masse che verranno apportate a livello di crediti e risk-weighted assets, raccolta diretta, raccolta indiretta, e se relativo a questo perimetro registrerete ulteriore badwill e al netto di una eventuale ulteriore PPA da contabilizzare. Quindi questo è il primo blocco di domande, poi ho un altro blocco. Magari
per quanto riguarda le masse, mi sembra averlo detto, può darsi che l'ho dimenticato, quelle che ricordo, poi se dobbiamo integrare.
Mi sono collegato 5 minuti in ritardo, mi scusi.
3 miliardi e mezzo di raccolta indiretta, quindi gestita per amministrata, 1 miliardo e 4 di impieghi della clientela, avevo parlato di 130.000 clienti, questa qui è un po' la dimensione di quello che vedo. A 2 metri di diretta, sì, 2 metri di diretta, adesso aggiungiamo quella qui. Ok, poi l'altro non mi ricordo cosa diceva. Sono 50 milioni, questo c'è di sicuro, ovviamente è molto più piccolo perché si tratta di un ramo molto più piccolo.
Ok, poi l'altro pezzo è su il contributo di UBI dei X numero di giorni inclusi nel trimestre su tre voci nel Q1, margine di interesse, commissioni e costi, se è possibile dare una stima manageriale di queste tre voci, e poi ho un altro blocco.
Il numero di giorni per i quali ha pesato sul trimestre sono 37, se non ricordo male, quindi me lo confermano. Per quanto riguarda la speccatura, non so se ce l'abbiamo portata di mano o se dobbiamo calcolarla.
Posso anche chiedere poi a Investor Relations se mi autorizza a darla.
Sì.
Alessandro Simonazzi, adesso Andrea ti dà dei primi dati che abbiamo.
Ciao, buongiorno. Allora, la redditività, per quanto sia un dato gestionale, ovviamente, perché non è possibile scindere completamente il tutto, però diciamo che è equamente bilanciata tra margine e commissioni, e abbiamo circa tra i 30 e i 35 milioni di margine e 30-35 di commissioni. Sulle commissioni abbiamo 50 e 50 tra indiretta e commissioni tradizionali. I costi, devi fare conto di un cost income sui ricavi che ti ho dato intorno al 52%, tra il 50 e il 55%.
Okay. E poi l'ultimo blocco, a me non interessano le guidance sull'anno, quello che mi interessa è se avete una stima aggiornata, c'era nel prospetto, però sono cambiate molte cose e ora avete visto il business anziché vederlo dal di fuori, se ci può dare una guidance aggiornata di quanto ritiene sia su base annualizzata il contributo del going concern, incluse le 32 filiali, le 33 filiali che arriveranno, per le stesse tre voci, quindi margine di interesse, commissioni e costi.
Allora, cominciamo per dire sull'utile intorno ai 160 milioni, sulle voci dettagliate adesso le saremo più precise.
Pronto. Allora, con tutto dentro, diciamo, normalizzato, il trimestre normalizzato, quindi poi fai i calcoli di conseguenza, diciamo siamo sui 250 milioni di parte alta, un po' meno di 250 milioni. I costi ti ho detto devi fare un calcolo intorno al 52%, poi devi calcolarci un costo del credito con la guidance che abbiamo dato noi prima.
Parte alta vuol dire sommatoria di
margine e commissioni. Un po' devi fare un po' meno di 500 milioni di scusa di 250 milioni al trimestre, un po' meno.
Perfetto, grazie.
Grazie Andrea.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Jean Neuez di Goldman Sachs. Prego.
Buon pomeriggio a tutti. Anch'io volevo fare una domanda sulla guidance riguardo al ramo UBI, visto che nel corso del trimestre c'è stato un consolidamento solo parziale. Però magari riformulo la mia domanda per cercare di capire se il contributo del ramo che vi aspettate, o meglio, diciamo così, la guidance che ci avete dato, vi aspettate di far crescere queste filiali o vi aspettate che ci possano essere così dei conflitti all'interno, non so, a livello di base clienti, ci possono essere delle cannibalizzazioni, delle sovrapposizioni?
Allora, noi ci auspichiamo che salgano, cioè d'altra parte questo è l'auspicio, delle cannibalizzazioni le escluderei perché l'integrazione non è avvenuta su territori simili o identici o vicini, cioè su territori diversi, quindi non ci aspettiamo questo. Certamente l'impegno che noi avremo sarà quello di integrare appieno un asset piuttosto importante, sia per quanto riguarda le dimensioni delle basi patrimoniali, sia per quanto riguarda il numero di dipendenti che prendiamo. Noi diciamo domani mattina, oltre ai colleghi che già stanno lavorando, anch'io scenderò a parlare con queste persone, prenderò contatto con tutti i principali clienti, quindi mi dedicherò fondamentalmente a questo. Certo, lo facciamo con un auspicio di crescita e soprattutto per cercare di limitare quelli che potrebbero essere potenziali uscite, che peraltro, devo dire, fino ad oggi è la prima cosa che ho chiesto quando sono venute, sono assolutamente irrilevanti.
Ok, grazie.
La prossima domanda dall'inglese da parte di Ugo Cruz di KBW. Prego.
Grazie mille per la presentazione. Beh, innanzitutto potreste darmi una guidance per il tax rate per il 2021 e 2022 e parlando del costo del credito, avete detto che per il gruppo sarà 75 punti base, volevo sapere se questo vale per l'anno intero o per i 9 mesi residui e poi avete detto, mi pare, che il contributo annualizzato del nuovo perimetro e cioè le nuove filiali sono 160 milioni, volevo sapere se questo è al netto o al lordo delle tasse, perché volevo fare un raffronto con la precedente guidance che erano 200 milioni prima delle tasse e poi per quanto riguarda il run rate del NII a tendere, volevo appunto avere una idea maggiore tenendo conto appunto dei costi operativi, se potete, grazie.
Per quanto riguarda il costo del credito è nel trimestre a venire, quindi si riferisce al futuro. Per quanto riguarda il dato dei 160 milioni che abbiamo detto, sono netti. Altro che c'era, non mi ricordo più.
Sul tax rate ci aspettiamo di stare fra il 20 e il 25% nel 21 e nel 22, probabilmente più vicino al 25% nel 22 e a livello più vicino al 20% quest'anno, nei prossimi trimestri, chiaramente.
E il run rate dei costi operativi, degli OPEX?
Alessandro Simonazzi.
Guarda, quest'anno sarà ancora un anno dove chiaramente, come diceva l'amministratore delegato, abbiamo qualche piccola incidenza ancora dei costi di integrazione, quindi l'anno è un po' sporco. Dopodiché ci aspettiamo comunque anche attraverso qualche razionalizzazione interna, abbiamo già un perimetro di filiali che potenzialmente potremmo semplificare, ci attendiamo il segno meno per l'anno prossimo. Non te lo so ancora quantificare perché dobbiamo prima fare qualche approfondimento, poi non voglio togliere diciamo l'aspettativa sul piano industriale.
Grazie mille.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Noemi Peruc di Mediobanca. Prego.
Buonasera. Un paio di domande. Allora, avete assorbito tutti i tax loss carry forward che avete in bilancio? Quindi quanti tax loss carry forward prevedete di riportare in bilancio nel 2021 e nel 2022? La seconda è sul goodwill. A cosa si riferisce il goodwill impairment del quarter? E poi se vado a pagina 12 della presentazione vedo che gli NPEs post PPA di UBI hanno un coverage molto basso, prevedete di aumentarlo nei prossimi trimestri? E poi da ultimo vorrei un aggiornamento degli impatti a capitale da regolamentazione nel 2021 e 2022 se possibile, grazie mille.
Allora, parto dall'ultima domanda, grazie Noemi. Impatti regolamentari, cioè headwinds, non ne abbiamo nel 21 e nel 22, diciamo i piccoli impatti marginali, impatti negativi sono assorbiti e compensati dagli impatti positivi del rollout che avremo anche su società del gruppo e sul comparto dei crediti del ramo. Per cui, ripeto, 21 e 22 non abbiamo impatti regolamentari negativi sul capitale. Sul impairment del goodwill abbiamo fatto l'impairment dell'avviamento del ramo bancario di Beeper, per cui diciamo qualsiasi avviamento che abbiamo adesso a livello di gruppo è abbastanza marginale al netto dell'avviamento che abbiamo sulla partecipazione in Arca SGR. Avviamento che è assolutamente giustificato dall'ottimo andamento della società e dalla redditività che ottiene, che ha. L'altra domanda era sugli NPE, mi ero segnato. Se mi puoi ripetere la domanda sui non performing?
Sì, sui non performing.
Ah, no, il coverage di UBI, sai, noi il processo sui non performing di UBI è passato attraverso due step molto importanti. Prima il vecchio netto è diventato nuovo lordo, perciò abbiamo già preso dentro le vecchie coperture che avevano gli NPE di UBI. Poi abbiamo applicato il processo della PPA, per cui abbiamo applicato un nuovo fair value agli NPE, che è proprio il valore di disposal, di cessione di questi non performing. Pertanto la copertura che è necessaria è una copertura, quella che abbiamo, è una copertura su cui abbiamo applicato il principio di estrema prudenza, ma in realtà gli NPE di UBI hanno già, attraverso il processo di prima la FRS 3 e poi la PPA, hanno già un valore che è assolutamente un valore di fair value, e noi cercheremo di cederli, li cederemo nel prossimo futuro e non ci aspettiamo assolutamente perdite su quegli NPE. Sulle DTA fuori bilancio, l'ultima domanda, non abbiamo recuperi nel breve, a noi sono rimasti, ne avevamo 110 milioni e sono rimasti circa 29, perciò la maggior parte li abbiamo recuperati, sono quelli che ci hanno portati a fare il profit sharing con l'ente risolutore di una parte da contratto, e quelli che abbiamo fuori bilancio non ci aspettiamo recuperi nei prossimi anni, nei prossimi diciamo 3 o 4 anni.
Grazie, avrei giusto un follow up sul capitale, quindi se non sbaglio c'erano pending 35-40 bips positivi dal rollout dei modelli sul ramo ex Unipol Banca, quindi mi sta dicendo che quei 40-35 bips verranno offsettati dai capital headwind, giusto?
È così, l'applicazione dei modelli in questo momento abbiamo avuto ulteriori confronti con l'autorità di vigilanza e in considerazione delle sinergie nei processi di valutazione relative alle istanze attualizzative sia di UBI che di Unipol Bank probabilmente verranno accorpati e questo richiederà un po' più tempo, però diciamo che questi compenseranno andare a fine 2022 gli headwinds regolamentari, per cui non ci aspettiamo impatti.
Grazie
a te.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow up da parte di Andrea Vercellone di Exan. Prego.
Solo un chiarimento sulla guidance sul tax rate che ha dato per il 2022. Siccome non avete più DTA fuori bilancio, come fa a essere così bassa, 25%? Qual è la spiegazione? Grazie.
Abbiamo qualche recupero sull'ACE, adesso è un aspetto molto tecnico per cui chiaramente dobbiamo tornarci anche con la consulenza del nostro fiscalista, però abbiamo qualche recupero che ci porta ad avere un tax rate leggermente più basso del tax rate diciamo normalizzato.
E se doveste darci un'idea di quanto
aspetti, come ti dicevo, l'ACE, Andrea, e poi anche che saremo in perdita fiscale, per cui abbiamo anche dei benefici dal fatto che avremo diciamo una situazione di perdita fiscale pregressa.
E questo per quanti anni dura questa situazione?
Ma questa ce l'aspettiamo diciamo fino al 2022, poi nel 2023 ci aspettiamo un tax rate che è molto vicino a quello normalizzato.
Ok, grazie.
Grazie a te.
La prossima domanda è da parte di Cristian Carrese di Intermonte. Prego.
Sì, buonasera, bentornato dottor Montani. Volevo chiedere un paio di cose. La prima cosa sul beneficio fiscale riconosciuto in operazione a Intesa San Paolo, mi sembrava che dovreste averne un riscontro anche voi nel trimestre, non so se ne ha già parlato, me lo sono perso, se c'è stato questo effetto positivo. La seconda domanda è sull'asset quality. Dottor Montani, lei ha una storia di, diciamo, risanatore, non è il caso sicuramente di Bipper.
Non è questo caso.
Esatto, non è il caso di Bipper, però mi chiedevo dal punto di vista dell'asset quality se comunque vuole accelerare, diciamo, per chiudere il gap rispetto alle banche più grosse, in termini di grosso NP ratio, quindi cercare di vendere anche nel 2021 NP, probabilmente anche beneficiando della normativa che sembra verrà prorogata per quanto riguarda i benefici fiscali sulla cessione di NP in GAX. E infine non sono arrivate domande sulla strategia, è appena arrivato sicuramente, quindi dovrà conoscere meglio la banca, ma mi chiedo se ritiene che il mercato debba consolidarsi ulteriormente e la normativa sulle DTA fino a giugno 2022 possa aiutare il mercato a consolidarsi. Grazie.
Per quanto riguarda i benefici fiscali erano 296, confermiamo. Per quanto riguarda le evoluzioni future, manterremo la linea che la banca aveva già programmato, sia per quest'anno che per il prossimo, poi ovviamente, siccome dovremo ancora rielaborare un piano industriale, in quell'ambito valuteremo possibili miglioramenti. Sicuramente l'obiettivo è quello di migliorare la posizione, non scendere, ancorché questa banca qua abbia fatto moltissimo per adesso, quindi dire, dovremo vedere con molta attenzione. Per quanto riguarda il mercato, che il mercato vada verso un consolidamento, questo mi sembra che sia una cosa assolutamente naturale. Io adesso non sono assolutamente in grado di fare valutazioni prospettiche di questa banca, sono 12 giorni che sono qua, la prima cosa che devo imparare è imparare a conoscerla, dai colleghi all'evoluzione. Quindi vedremo quello che sarà lo scenario, certamente. L'obiettivo principale vorrei che fosse chiaro, per me è chiarissimo. Noi abbiamo portato dentro un'entità di filiali che per massa intermediati, per numero di dipendenti, 5.000 persone nel massa intermediato, ve l'ha adesso spiegato per filo e per segno Roberto, noi adesso dobbiamo per forza lavorare sull'integrazione. Ci è stato chiesto cosa ci attendiamo se questi obiettivi pensiamo che crescano. Ovviamente pensiamo che crescano, la prima cosa che bisogna fare è non farli calare. Bisogna andare immediatamente a consolidarle. Questo è un lavoro importante. Questa banca con questa operazione ha cambiato i connotati, ha cambiato la dimensione, ha cambiato anche il modo di lavorare, perché noi dovremmo per forza interfacciare una serie di clienti e di esigenze diverse. Quindi questo è in assoluto il primo obiettivo e su quello in cui noi ci concentreremo. Se poi si manifesteranno delle altre situazioni anche favorevoli da un punto di vista fiscale, come al solito le esamineremo, ma non certamente oggi è la priorità.
Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è un follow-up da parte di Hugo Cruz di KBW. Prego.
Scusate, un altro follow up sulla guidance del capitale. Per il 2020 2021 dovrebbe essere più o meno lo stesso livello del 2020 e poi avete parlato del headwind o dell'impatto regolamentare per il 2021. Potete darci qualche dettaglio al riguardo, per cortesia? Grazie. Sì, immaginavo, scusate, che volevo dire gli impatti regolamentari nel 2022, non nel 2021, si corregge l'analista.
Grazie. Allora, come abbiamo detto, nel 2021 ci aspettiamo un capitale che rimane nell'intorno del 13,50, per cui a livelli estremamente elevati. Nel 2022 ci aspettiamo anche lì degli impatti marginali e comunque gli impatti che abbiamo negativi sull'incremento di RWA sono totalmente compensati dagli impatti positivi del rollout di Unipol Banca, di Gemini, cioè del ramo di UBI, di Sarda Leasing e di CR Saluzzo. Pertanto nel 2022 non ci aspettiamo impatti negativi, nel 2023 vedremo gli impatti di Basilea 4, però diciamo al netto di Basilea 4 non ci aspettiamo headwinds regolamentari che non siano compensati da tailwinds.
Grazie mille.
Grazie.
Dottor Montani, dottor Ferrari, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, allora ringraziamo tutti, salutiamo, come sempre rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Io personalmente e la struttura siamo qui, ci potete chiamare in qualsiasi momento. Grazie a tutti e vi auguro buon weekend.